Quindi in Secondo Corinzi capitolo 4 Paolo ci parlerà del ministero, cosa significa essere un servo di Dio e cosa è che ha dato lui la forza per continuare a servire Dio in mezzo a tante afflizioni e tante difficoltà. Cominceremo a leggere in capitolo 3 perché voi sapete che nel testo originale della parola di Dio non ci sono né capitoli né versetti, sono stati aggiunti dopo per comodità, per avere un modo di fare referenza a scritture. Ma nella lettera originale era scritto come una lettera che tu scrivi a tuo zio. Cominciava e continuava. E quindi il discorso che Paolo fa in capitolo 4 comincia veramente in versetto 17 di capitolo 3. Ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, lì vi è libertà. E quindi due settimane fa abbiamo parlato il patto della legge, il patto della grazia. Noi come cristiani non abbiamo un elenco di regole da seguire, perché abbiamo visto anche, no? Ricordate i 10 comandamenti? Quanti avete superato quella prova? Nessuno! Quindi l'unica speranza è la grazia di Dio. E dove c'è lo Spirito Santo c'è libertà. Tante persone non credenti, ah, se divento credente poi è una vita noiosa, una vita ristretta, una vita, una barba totale, no? Essere un cristiano. Al contrario, solo i figli di Dio hanno conosciuto la vera libertà. Io non devo andare in discoteca, ubriacarmi, a drogarmi per avere la felicità. Io ho la felicità perché Gesù è dentro la mia vita. No? Non devo andare da un psicologo a mettermi sul divano a raccontare tutti i miei problemi. Ho il Padre Celeste, posso raccontare tutto a Lui. E non solo, ma Lui è capace anche di guarirmi. Invece gli uomini si aggrappano a altri uomini fallaci, come che loro potrebbero avere una risposta per la loro vita. Ma dove c'è lo Spirito Santo c'è vera libertà. Vera libertà, vera gioia, vera pace. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in un specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. E abbiamo visto nello studio precedente come contempliamo Gesù. Contempliamo Gesù nella Sua parola. Contempliamo Lui nella preghiera, no? Parlando con Lui, trascorrendo tempo con Gesù. E contempliamo il Signore nel volto anche dei nostri fratelli e sorelle, vivendo in comunità, servendo il Signore insieme. Viene rivelata la gloria di Dio. E in capitolo 4, perciò. Quindi, sempre quando c'è la parola perciò, collega quello che è stato detto prima a quello che sta per dire. Quindi, visto che noi abbiamo la libertà in Cristo, visto che non siamo più sotto la legge ma siamo sotto la grazia, visto che lo Spirito Santo, mentre noi contempliamo Cristo, sta trasformando la nostra vita da gloria in gloria, perciò avendo questo ministero per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo di animo. Allora Paolo userà due volte questa frase qui in versetto 1 e in versetto 16. Versetto 16, perciò noi non ci perdiamo di animo. Perché sapete che ognuno di noi come credenti in questo cammino con Cristo ci saranno momenti quando noi saremo tentati di perderci di animo. Amen. E io, essendo pastore, tante volte direi, sono stato tentato di perdermi di animo. Tante delusioni, tante afflizioni, però vedremo che queste cose hanno un scopo nel piano di Dio per la vita di ognuno di noi. La cosa che voglio farvi notare qui, in versetto 1, quando Paolo parla di ministero, che è solo la parola servizio, ok? Tante volte nel mondo cristiano noi pensiamo al pastore, alla chiamata al ministero, giusto? O un altro che lì guida la lode, o quello diacono con l'anziano, con l'evangelista, lui ha la chiamata al ministero. Però notate qui che Paolo, cosa dice qui? Perciò avendo questo ministero, per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo di animo. Ci, chi è ci? Tutti i credenti. Ogni credente è chiamato e ognuno di voi avete un ministero. Sapete? Non è solo il pastore che è chiamato al ministero. Ogni credente nato di nuovo. Voi avete un ministero che Dio vuole usarvi per la sua gloria. Dio vuole usare la vostra vita per rivelare la faccia di Gesù. Vuole che i tuoi colleghi, i tuoi parenti, i tuoi vicini di casa guardano la tua vita, vedono in te la gloria di Dio e sono attirati alla gloria di Dio e vengono e dicono: ma c'è qualcosa di diverso in te, non riesco a mettere e capire, ma c'è qualcosa nella tua vita che è diverso. E quindi Paolo ha avuto tanti combattimenti, tante difficoltà, tante afflizioni, ma lui ha detto, ricordando questo fatto, no? Versetto 18 in capitolo 3, che Cristo, lo Spirito Santo, ci sta trasformando da gloria in gloria. Noi non stiamo andando indietro come credenti, noi stiamo andando avanti, da una gloria minore a una gloria maggiore, che sarà completato in quel giorno che vedremo la faccia di Dio veramente. Come abbiamo cantato, che bel giorno sarà, quando quella tromba suonerà e lo Spirito Santo dirà: sposa mia, sale qui sopra con me. E vedremo, Giovanni dice, chi dice che noi vedremo il Signore come Egli è. E saremo come Lui. Saremo trasformati, Paolo dice in 1 Corinzi 15, in un attimo, un batter d'occhio, ci spoglieremo di questo corruttibile e ci investiremo dell'immortalità. E quindi Paolo, anche in mezzo alle afflizioni, le difficoltà nel servire Dio, lui ha potuto tenere sempre il suo sguardo verso l'eternità. E anche noi dobbiamo fare così. Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandiamo noi stessi alla conoscenza di ogni uomo davanti a Dio. Ma se il nostro Vangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono. Avete mai notato quando cerca di evangelizzare la gente e sembrano ciechi? Ma come non puoi vedere? Perché sono ciechi. Loro sono legati spiritualmente, come eravamo tutti noi. E anche parlando questa mattina con Marina, perché sapete, i bambini sono, anche se sono grandi, sono sempre i tuoi figli. E lei è tanto afflitto perché suo figlio sta attraversando questo momento. Ma io ho detto, guarda, se può darsi che il Signore userà questo per la sua salvezza. Perché io penso che la maggior parte di noi abbiamo conosciuto il Signore in un momento di difficoltà. Non quando tutto andava perfetto. Perché quella difficoltà ci ha fatto rendere conto, qui non c'è da aggrapparsi. Qui non c'è speranza, ho provato questo, ho provato quello, ho provato l'altro. Forse dovrei provare Dio. E quindi il mondo è cieco, è una cosa spirituale. E infatti Paolo dice che nei quali quelli che non credono, il Dio, piccolo Dio, di questo mondo ha accecato la mente, affinché non risplende loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, Ricordate quando Filippo ha chiesto a Gesù, rivelaci il Padre, mostraci il Padre. Cosa ha detto il Signore? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Chi ha visto me, ha visto Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore. E noi stessi siamo vostri servi per l'amore di Gesù. Quindi Paolo non predicava se stesso, lui non predicava che lui aveva frequentato la scuola di Gamaliel a Gerusalemme, non predicava la Calvary Chapel, o l'Assemblea di Dio, o la Chiesa Battista, lui predicava Cristo. Tante volte, purtroppo, fratelli, noi non predichiamo Cristo, predichiamo la nostra Chiesa, la nostra dottrina, predichiamo noi stessi, io ho fatto questo, io ho fatto quello, ma Paolo dice, io non predico me stesso, io predico Cristo crocifisso. E questo è il nostro messaggio. Gesù ha detto, se io sarò innalzato, io attirerò tutti gli uomini a me stesso. Nostro compito come credente è sempre di metterci indietro e innalzare Cristo davanti alla gente, dire, guarda il Salvatore del mondo. Guarda Gesù cosa ha fatto per te. La gloria che noi abbiamo credente è come la gloria della luna, è una gloria riflessa. Ma Gesù è il sole, è colui che è il fonte della luce. Perché il Dio che disse splende la luce delle tenebre, è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori, per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Allora qui Paolo ci porta alla creazione. Ricordate Genesi capitolo 1? Dio disse sia la luce e la luce fu. Dio ha creato in un attimo il spettro elettromagnetico, che oggi sappiamo, perché gli antichi pensavano che la luce era solo una cosa brillante, e ora sappiamo che è energia. Non solo la luce visibile, ma i fotoni del sole, no? È un'energia che viaggia attraverso lo spazio, tutte le radioonde. E quindi come Dio da nulla ha creato la luce, così anche nella nostra vita. È bello qui perché, cioè, noi pensiamo quando Dio ha creato la luce, quando Dio ha creato l'universo. Mamma mia, che opera potente! Siete d'accordo? E Paolo dice che quando siamo nati di nuovo non è stato un miracolo meno potente. Quando Dio ha aperto i nostri occhi, quando lo Spirito Santo si è rivelato in noi, è una potenza. Dio ha fatto un miracolo in noi. E magari noi non conosciamo tutti i termini teologici o non conosciamo neanche tutti i libri della Bibbia, ma possiamo raccontare alle persone come quell'uomo, no, che era malato, e quando hanno chiesto chi ti ha fatto, lui ha detto, io non so chi è questo Gesù, so solo che io prima ero così e adesso sono cambiato. E quindi ognuno di noi abbiamo vissuto il Vangelo, se siamo nati di nuovo. E possiamo dire alla gente, guardi, io non conosco tutte le cose della Bibbia, però so che la mia vita è così e ora è così. Io ho sperimentato la potenza di Dio, Dio ha cambiato la mia vita e può cambiare la tua vita. Io ero in questi problemi e ho gridato al Signore e il Signore mi ha soccorso. Perché a volte pensiamo, devo fare la scuola biblica, devo fare questo, no, prima di annunciare il Vangelo. No, non è così per niente. Noi dobbiamo solo raccontare quello che Cristo ha fatto per noi. Che io ero nel buio e Dio ha acceso la luce. E la gloria di Dio risplende nel mio cuore. Ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. E quindi Paolo usa il paragone di un vaso di terracotta. per farci comprendere veramente l'importanza del nostro ruolo nel rilevare la gloria di Dio. No, questo tesoro, la gloria di Dio, Cristo in noi, la speranza dell'eternità, Dio ha deciso di mettere in questi vasi di terra. E io sono una testimonianza vivente di questo. No? Io non volevo essere mai un pastore, un predicatore. Avevo paura di parlare con la gente. E anche tante volte io chiedo al mio Signore, perché mi hai chiamato di fare pastore? Non sono proprio tagliato per fare il pastore. E questa è la risposta, perché l'eccellenza non sia di te. Che nessuno può dire, ah, vedi com'è bravo a parlare, vedi com'è... No, dicono, mamma mia, è veramente la grazia di Dio. Anche nel nostro movimento, al contrario di tanti movimenti negli Stati Uniti, la maggior parte dei nostri pastori non hanno mai frequentato una scuola biblica. Questo non è normale, perché in tutte le denominazioni negli Stati Uniti tutti hanno frequentato il seminario o la scuola biblica, hanno una laurea come ministro di culto. Invece il nostro movimento è nato in questo risveglio dei hippie negli anni 70. Chuck Smith ha frequentato la scuola biblica, era un pastore, diciamo, ha fatto la strada normale, ma poi tanti drogati, tanti disadattati, tanti alcolizzati, tanta gente con tanti problemi, Dio li ha trasformato, hanno cominciato a servire nella chiesa, c'era questo risveglio, poi gente cominciava a chiamare da altre parti lì nella California, manda qualcuno qui. E magari c'ha questi giovani che servono la chiesa e ha detto, fratello, perché non vai te? E adesso alcuni di questi giovani sono pastori di chiesa anche di 10.000 membri. Ma non hanno mai frequentato la scuola biblica. E magari tanti altri movimenti guardano un po' noi, siamo un po' un enigma. E io, ma come, tu non hai neanche frequentato la scuola biblica? Perché l'eccellenza non sia di noi, ma sia di Dio. Che la gloria va a Dio. Se tu pensi di un vaso di terracotta, cosa ci vuole per fare un vaso di terracotta? Pensate un attimo. Cosa ci vuole? Ci vuole la terra, acqua, fuoco. Sì, ci vuole terra, acqua, sole, fuoco, cosa hai detto? Terra, acqua, fuoco, l'artigiano, bravo. E Paolo usa questo paragone per farci comprendere veramente quanto siamo importanti noi, no? Noi cosa siamo in questi quattro ingredienti? C'è l'artigiano, c'è il fuoco, c'è l'acqua. Noi cosa siamo? Siamo la terra. La terra quanto vale? Se io vengo un sacchetto di terra di mio giardino, quanto mi darete? Niente, bravo. Che non vale niente. È solo terra. Se mi metto fuori dalla chiesa, no? Anche sulla tavola dei libri, no? Sacchetti di terra del mio giardino, 50 centesimi, quanti li comprerete? Neanche uno. Dice, ma perché devo comprarlo? Vado a casa mia a prendere un po' di terra. Non vale niente. Non vale niente, vale zero. E Paolo sta dicendo che noi, perché noi siamo questi vasi di terra, la terra può formarsi in quel vaso? No. Cosa può fare la terra? Niente. Niente, è terra. È morta. Non vale niente, non può fare niente. Ma nelle mani del Maestro, che lui mette la sua acqua. E l'acqua nella parola di Dio, cos'è? È lo Spirito Santo, acqua viva, ma anche la parola di Dio. Efesini dice che Gesù ha lavato la sua chiesa con la parola, il fuoco. dello Spirito Santo? Cioè, per fare un vaso ci vuole, la terra fa in pratica niente. Cosa fa la terra? Si rende disponibile. È l'unica cosa che può fare, essere lì. E questo è l'unico che dobbiamo fare noi. Essere disposti ad essere modellati, essere disposti che Cristo versa la sua acqua in noi, essere disposti che Cristo ci mette nel suo fuoco. Siamo disposti? Paolo era un uomo disposto. E Paolo dice: io sono un vaso di terra, ma l'eccellenza è di Dio. Il tesoro è Dio. Io sono niente. Noi siamo stati afflitti in ogni maniera, ma non ridotti a estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti, portando di continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù sia manifesta nei nostri corpi. Noi che viviamo, infatti, siamo di continuo esposti alla morte a motivo di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, così che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Quindi c'è un processo. Se noi vogliamo essere vasi per contenere la gloria di Dio, dobbiamo essere disposti a morire. Paolo qui non sta parlando che lui in qualche modo sta completando il sacrificio di Cristo, come alcuni fraintendono questi passi. Perché l'opera di Cristo è compiuta, è perfetta. Nessuno di noi credenti moriamo per procurare la salvezza di un'altra anima. Però, è anche vero che se vogliamo vedere la vita di Cristo manifestata in noi, noi dobbiamo essere disposti a morire. Vi do un esempio. Diciamo che la settimana prossima io vengo qui in chiesa e dico: fratelli, guarda che c'è un'isola in Asia, in qualche parte, ci sono 10.000 persone che abitano su questa isola e nessuno è andato mai a proclamare il Vangelo di Cristo. C'è qualcuno qui nella chiesa di Montebellone che è disposto a rinunciare alla sua vita qui in Italia, a rinunciare al suo lavoro, a rinunciare alla sua famiglia, a rinunciare la pasta al forno, per andare lì a portare la buona novella a questa gente? Comprendete? Qualcuno dovrà morire in un certo senso, magari non fisicamente, ma devo morire a me stesso. Magari devo morire i miei sogni, che io avevo il sogno di restare qui in Italia e mangiare pasta al forno ogni domenica e fare un sacco di soldi. Ma lo Spirito Santo dice: ma quella gente ha bisogno di sentire la mia parola. Sei disposto? Disponi la tua terra nelle mie mani, che posso modellarlo per la mia gloria. È questo che Paolo sta dicendo. Io sto morendo, io sto sacrificando la mia vita in modo che voi potete ricevere la vita di Dio. Comprendete, no, il concetto? Noi credenti dobbiamo morire. Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 24, ha dichiarato: in verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Quindi se vogliamo noi come credenti produrre frutto per la gloria di Dio, dobbiamo morire. Ma se noi siamo, no, no, io non voglio morire. Quanti di voi volete morire? Io no. Io confesso, io non voglio morire. È contro la mia natura di morire. Voglio preservare la mia vita. Io non voglio andare in quell'isola. E che ne so che tipo di cibi mangiano là. Magari dovrò vivere in una baracca, al freddo, nella pioggia. Lasciamoli là. Ma questo sarebbe il cuore di Dio per quella gente. Comprendete che la Chiesa oggi, noi siamo le mani, i piedi, la bocca di Cristo. E Dio sta cercando terra, che non vale niente, non serve niente, ma terra disposta. E dice, ok Signore, io sono terra, non ho grandi doni, non so parlare, non so suonare la chitarra o il violino, ma quello che ho do a te. Quello che io offro a te, usala per la tua gloria. Modella la mia vita come un vaso che può contenere la tua gloria. E Paolo dichiara che attraverso le sue afflizioni veniva operato questa morte di se stesso e la vita di Cristo. Ma è una cosa che accade per fede. Versetto 13, ma pure avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo. Sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi. Tutte queste cose infatti sono per voi, affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produce ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio. Quando Paolo ha conosciuto il Signore sulla strada di Damasco, ricordate cosa ha detto il Signore? Prima ha chiesto chi era, poi lui ha chiesto cosa devo fare. E il Signore dice, vai a Damasco, un uomo verrà da te, eccetera, eccetera. Lui era ubbidiente, dice, Signore, adesso lui poteva dire, ok, ho accettato Gesù nella mia vita, adesso torno a Gerusalemme a insegnare nel seminario di Gamaliele. Ma Paolo era un uomo che è stato talmente toccato dallo Spirito Santo e da Gesù. Lui ha detto, Signore, io sono disposto a sacrificare la mia vita per altre persone. Io sono disposto a viaggiare come missionario, andare nelle terre pagane, mangiare cibo che non mi piace, vivere sotto la pioggia, in modo che loro possano avere la vita eterna. Ma c'è un costo per noi. È un passo di fede. Noi possiamo rinchiudere, no, io non voglio morire. E il Signore dice, va bene, non puoi contenere neanche la mia gloria. Perché per sperimentare la gloria di Dio, la potenza di Dio, dobbiamo sperimentare prima la morte. Morire noi stessi non è facile, la carne combatte. Perciò noi non ci perdiamo di animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Allora, magari voi che siete più giovani ancora non potete comprendere cosa vuol dire questo passo, ma dopo 45 anni, penso che tutti quelli che abbiamo più di 45 anni comprendiamo, no? Io a 45 anni gli occhi cominciavano ad andare via e vanno sempre peggio. E non è tanto fastidioso che devo mettere gli occhiali per leggere la Bibbia, no? Perché quello che mi dà fastidio, perché come io sono un operaio, Now, voi sapete, io costruivo le case in America, sempre sai, falegname, idraulico, elettricista. Quello che veramente mi dà fastidio è quando io sono in un angolo che è un po' buio, non c'è tanta luce, non riesco a vedere tipo una vita. Ed è molto frustrante perché tutta la mia vita ho fatto questo. Ho vissuto, ho mangiato da questo. Ed è molto, dico, mamma mia, sono rimbambito, non sono... Cioè, una cosa che per me qualche anno fa era facilissimo. E adesso io sono lì quasi cieco, no? Signore, fammi vedere dove è la testa di quella vita, no? Mi sembra ridicolo, come, Signore, aiutami, metti un po' di luce. Non riesco a fare queste cose più. Perché l'uomo esteriore va... E Paolo usa proprio, va in rovina, va letteralmente in deprimento, cioè va a scemare, a marcire, ma quello interiore no. Paolo dice, io gloria nella mia debolezza, perché nella mia debolezza si manifesta la sua forza. E quindi per noi credenti l'afflizione non è una cosa di cui noi dobbiamo correre via, ma dobbiamo per fede abbracciarla. Ed è questa è una cosa che adopererà la vita in me, mi renderà più simile a Gesù. E possiamo fare una di due cose, possiamo indurire il nostro cuore e dire no, io non accetto questo, io non voglio questo. Però avremo anche gravi conseguenze, che il Signore ci metterà su una mensola. Va bene? Non vedrai la gloria. Non vedrai le mie potenti operazioni nella tua vita né nella tua famiglia. Ora possiamo per fede dire, Signore, non capisco questa cosa, ma lo abbraccio. Signore, fai la tua opera in me. Fai quell'opera profonda in me. Perché io voglio essere un vaso ripieno della tua gloria. Io voglio che quando guardano il mio vaso di terra dicono, mamma mia, vedi la gloria di Dio? Solo Dio può fare questo. No? Come Paolo dice nella prima lettera, diranno Dio è in mezzo a voi. Infatti, versetto 17, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi un smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Questo versetto è bellissimo, si potrebbe fare un messaggio solo su questo versetto, perché Paolo fa un paragone. Vedete tutti gli aggettivi in questo versetto? No? Lui parla di afflizione, quali sono gli aggettivi che sono attaccati all'afflizione? Leggera? È nostra, esatto. C'è un altro? È solo per un momento. Guardiamo un secondo, sempre in 2 Corinzi capitolo 11. Vediamo la leggera afflizione di Paolo. Capitolo 11, versetto 23. Sono essi maestri di Cristo, parla da stolto. Io lo sono più di loro, nelle fatiche molto di più, nelle battiture grandemente di più, molto più nelle prigioni, spesso in pericolo di morte. Quindi questo è tipo la... come si dice, le medaglie, se vogliamo chiamarle, no? Di Paolo, servendo Cristo. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferate meno uno. Voi comprendete di cos'è, no? Una frusta a diverse code, intrecciato con pezzi di metallo e vetro e ceramica, con la schiena nuda, 39 colpi da un uomo forte e atletico, con tutta la sua forza. Quindi vuol dire che tutta la tua schiena era un carne lacerata. 5 volte, non una volta, 5 volte lui è stato frustrato in questo modo. E di solito quando venivano fatti queste cose, 39 colpi, sapete perché fermavano 39 e non continuavano? Perché di solito superando 40 colpi la persona moriva, era fatale, e perciò fermavano a 39, quindi lo portavano quasi a morire e poi lo lasciavano così. 3 volte sono state battute con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. Lapidato, pietre in testa. A Iconia, lui è stato gettato fuori dalla città perché pensavano che era morto. Quindi immaginate che i tuoi vicini di casa ti trascinano in mezzo alla strada e con le pietre cercano di ammazzarti con le pietre, e ti colpiscono talmente tante volte con le pietre che loro sembra che sei morto. Poi alzano il tuo corpo tutto come una bambola e ti gettano fuori la città. Tre volte ho fatto un naufragio. Quindi 3 volte lui è stato sulla nave finiti male. Ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Quindi un giorno e una notte nel Mediterraneo aggrappato un pezzo di legno. Tutto per Gesù. Lui poteva stare a Gerusalemme e dire, ah, no, per me no, grazie. Ho la mia vita comoda qua. Sono stato spesso volte in viaggio fra pericolo di fiume, pericolo di ladroni, pericolo da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli. Nella fatica, nel travaglio, sovente, nelle veglie, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuno, nel freddo, nella nudità. Oltre a queste cose esterne, quindi questa è solo la sofferenza fisica che ho subito per il Vangelo, oltre a queste cose esterne, ciò che mi assila quotidianamente la solitudine per tutte le chiese. Quindi anche l'angoscia mentale, che magari lui sentiva, sai, una chiesa ci sono eretici e quel fratello si è sviato dalla verità. Sapete, pesano, no? Quella persona si è allontanata, quella persona ha rinnegato Cristo. A voi sembra che lui ha avuto leggere afflizione? A me non mi sembra leggeri. Allora, come poteva Paolo dire che erano leggeri? Lui poteva affermare che erano leggeri perché lui li paragonava a un'altra cosa. Lui li paragonava alla gloria eterna che lo stava aspettando. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi un smisurato. Quindi l'afflizione che noi soffriamo sulla terra è leggera, ma la gloria è smisurata. Smisurata, eccellente peso eterno di gloria. Quindi Paolo poteva vedere queste afflizioni che abbiamo letto come leggeri perché lui capiva quale gloria lo aspettava. Noi come credenti soffriremo tutti l'afflizione, quindi non pensare, ah mi spaventi fratello, non voglio soffrire. Nessuno vuole soffrire. Però nelle afflizioni possiamo avere due atteggiamenti, un atteggiamento di fede, dire Signore ok, fai la tua opera in me. Trasformami, Signore, da gloria in gloria nell'immagine di tuo figlio Gesù. O possiamo non aver fede e dire, no, io non accetto questo, arrabbiarci con Dio, arrabbiarci con gli altri. Ma poi Dio non userà la nostra vita. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Quindi questo capannone, questo pulpito, le sedie in cui siete seduti, sono temporanee. Ma guardate le anime intorno a voi, quelle sono eterne. Noi non porteremo né il Porsche né il Ferrari in cielo con noi. Non ci sono posteggi auto. Ma possiamo portare le altre anime. E Paolo avrà portato tante. Immaginate quante persone. E Paolo parla ai Corinzi e dice, il mio più grande desiderio è di presentare voi come una sposa immacolata davanti al tuo sposo. Immaginate che gioia sarà per noi di presentarci davanti a dire, Signore, guarda tutti quelli che ho portato con me. Non sarà tanto bello che arriveremo solo. Ehi, io non ci voglio arrivare solo. Voglio arrivare con tanti e dire, Signore, eccoli qua. Amen.